Sono Giovanna Fossa, senior member di ULI Italy, professore al Politecnico di Urbanistica e anche membro del comitato scientifico di ULI. Il podcast di oggi è dedicato agli young leaders, i membri under 35 dell'associazione, che sono davvero una risorsa preziosa di creatività e di innovazione per ULI. Noi quindi, senior, siamo veramente orgogliosi di esserne i mentori, di accompagnarli in un certo senso nello sviluppo dei loro progetti. Nella Call for Ideas, in preparazione della conferenza annuale di Urban Land Institute Italy, gli young leader si sono espressi come gruppo compatto, proponendo il tema dello spazio pubblico e dell'urbanismo tattico. Hanno proprio colto nel segno il cuore dell'attuale dibattito sulla rigenerazione, che è lo spazio pubblico, reinterpretandolo con un approccio sostenibile, partecipato e resiliente, da mediare fra i tempi lunghi dei grandi progetti di rigenerazione e la vita quotidiana del quartiere, per riconquistare spazi di socialità e di salubrità, liberandoli dal traffico e dai parcheggi, ricucire un tessuto connettivo ecosistemico anche con interventi veloci e poco costosi. Qui con noi abbiamo, in rappresentanza degli young leader, il loro chair, l'ingegner Sebastiano De Poi, senior associate di Heinz Italy, e l'urbanista Chiara Fraticelli, di Arup Italy, entrambe società che operano a livello globale e vantano impegno verso i criteri ESG. Sebastiano, sulla base della tua esperienza in Heinz, grande player di investimento immobiliare, oggi, con pandemia e rischio climate change, lo spazio pubblico è diventato davvero protagonista. È proprio così anche nella prospettiva del real estate?
Lo spazio pubblico crea valore sia da un punto di vista urbanistico e architettonico, sia per l'impatto che questo spazio ha nei confronti del territorio e della comunità in cui un progetto immobiliare stesso si inserisce. Sia nel caso di progetti di ampia scala, ma anche nell'ambito di progetti sul singolo edificio, lo spazio pubblico diventa complementare rispetto allo spazio privato. Prendendo l'esempio di Milano, molti sviluppatori immobiliari si sono resi conto del valore dello spazio pubblico e sulla base degli accordi con le amministrazioni locali hanno iniziato ad investire sullo spazio pubblico nell'ambito di progetti di riqualificazione, consapevoli che investire nello spazio pubblico può generare di riflesso valore anche per lo spazio privato. Si può quindi assistere al rifacimento di un marciapiede, alla riqualificazione di un'area verde, alla creazione di una piazza, alla realizzazione di un parco. In molti progetti di rigenerazione urbana si vede spesso abbattere il confine tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, creando maggiore permeabilità, eliminando anche barriere fisiche, realizzando spazi inclusivi e generando spazi privati a servizio all'uso pubblico. Non solo il privato ha interesse ad intervenire sugli spazi pubblici che fanno da cornice ai propri progetti, ma spesso nell'ambito di accordi con l'amministrazione anche di mantenere tali spazi con una visione di investimento a lungo termine. Lo spazio pubblico è uno spazio comune che deve avere una funzione sociale.
Condivido in pieno, ma allora come si può creare consapevolezza e partecipazione da parte della collettività?
Un progetto di uno spazio comune o pubblico ben ideato e funzionalizzato crea interesse e coinvolgimento, ma questo lo si può veramente capire solo al termine della realizzazione di un progetto, che può comportare anche tempi molto lunghi, come nei progetti di rigenerazione urbana. È importante quindi comunicare in anticipo un progetto per condividere innanzitutto i benefici e i principi che guideranno la trasformazione di un'area e riuscire a trasmettere in un certo modo un'anteprima del progetto. In relazione ai progetti di rigenerazione urbana, per esempio Heinz sta promuovendo progetti di community engagement che avvicinano la comunità ai valori del progetto per contribuire alla costruzione della comunità in quell'area e per vivere in anteprima quelle aree che un domani saranno completamente rifunzionalizzate, principalmente avendo come target quelle persone che saranno i fruitori di questi spazi, quindi le generazioni più giovani. È importante contribuire a sviluppare un senso civico partendo dalle nuove generazioni, soprattutto nel rispetto dello spazio pubblico. Per esempio, nelle aree dell'ex trotto, Heinz ha sviluppato dei progetti in collaborazione con delle scuole, attraverso un programma educativo e partecipativo in cui sono stati coinvolti gli studenti con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti stessi su temi di sostenibilità sociale e ambientale attraverso l'arte del fumetto. Un altro progetto ha avuto l'ambizione di approfondire il concetto di biodiversità. L'idea è stata quella di riprodurre su una porzione di recinzione del cantiere i concetti di biodiversità esplorati dagli alunni di una scuola elementare durante un ciclo di laboratori guidati da una serie di artisti e professionisti. I disegni realizzati durante i laboratori sono stati esposti su una porzione di muro che delimita l'area del futuro progetto di rigenerazione urbana, dando vita a una mostra pubblica a cielo aperto. Un ulteriore progetto, che sarà invece lanciato a breve, prevede un intervento di urbanistica tattica per promuovere e diffondere le buone pratiche ambientali e uno stile di vita sostenibile attraverso l'attività sportive e il benessere generale.
Ecco, urbanistica tattica. Che cosa caratterizza un progetto di urbanistica tattica? Lo chiederei a Chiara sulla base della sua esperienza di progettista in ARUP, società leader mondiale per la progettazione urbana.
Sì, grazie. L'urbanistica tattica è un approccio progettuale che nasce come sperimentazione leggera, realizzabile in tempi decisamente ristretti rispetto a un progetto tradizionale, non invasiva, caratterizzata quindi spesso da temporaneità e flessibilità, talvolta incrementale, a basso costo e di conseguenza a rischio, ma dal forte impatto in cui l'aspetto della partecipazione si fa sempre più centrale. L'urbanistica tattica infatti ha senso di essere sviluppata dove c'è un'effettiva esigenza e avrà poco successo se imposta da una governance esclusivamente top-down. Queste caratteristiche hanno quindi fatto dell'urbanistica tattica uno strumento per le città e per le amministrazioni locali estremamente interessante e utile per promuovere processi di partecipazione con le comunità e per innescare anche i cambiamenti urbani attraverso laboratori di sperimentazione collettivi volti a un miglioramento appunto della vivibilità urbana. Tema che insieme a quello della promozione di città sane è oggi più che mai cruciale, soprattutto in seguito alla crisi pandemica, che di positivo ha però portato a una riscoperta dello spazio pubblico e ha offerto un'occasione senza precedenti per ripensarlo, sempre più in un'ottica misura d'uomo, in altre parole riducendo il ruolo dominante dell'auto a favore di spazi in cui le persone possano essere libere di socializzare, camminare e giocare. La pandemia ci ha portato a modificare abitudini e tempi, a riscoprire i nostri quartieri, a parlare sempre di più di spazi resilienti e sostenibili. E non è quindi un caso che il concetto del quartiere dei 15 minuti sia oggi più che mai attuale. Considerando queste premesse, osservando altri trend come la riduzione del tasso di motorizzazione a favore di schemi innovativi quali la sharing economy e il consumo collaborativo, fanno certamente pensare che il tema della gestione dello spazio pubblico sarà sempre più centrale nei prossimi anni. Le città, d'altra parte, però, sono anche soggette a dinamiche di trasformazione sempre più rapide, spesso anche imprevedibili. Ecco che l'urbanistica tattica, fatta di strumenti semplici, quindi tavoli, panchine, fioriere, alberi, aree pedonali e tanta vernice colorata sull'asfalto, è diventato un approccio alternativo alla pianificazione strategica, che spesso rischia di essere costantemente in ritardo, mentre l'approccio tattico è capace di generare un beneficio immediato, misurabile, e porta a testare anche nuovi strumenti di attuazione per accelerare i processi, alleggerire l'iter burocratico e ridurre i costi. Sono molte le città globali che stanno seguendo questo esempio e in particolare riprendendo il primo esempio storico di Times Square a New York, prima esperienza tattica del 2009, e puntano a migliorare il loro volto diventando sempre più vivibili, accoglienti, allegre, esteticamente piacevoli proprio attraverso questo tipo di esperimenti. Alcuni esempi: Milano, Parigi, Dublino, Bogotà, Barcellona, Miami, Gurgaon in India, giusto per inquadrare la dimensione internazionale del fenomeno. Le declinazioni sono numerosissime, dalle open street, quindi appunto spazi temporanei, sicuri per camminare, andare in bicicletta, pattinare e socializzare, le play street, spazi che consistono nella creazione di un parco giochi all'interno di spazi che prima erano adibiti a parcheggi o al transito veicolare, i cosiddetti parklets, sempre parcheggi che vengono sostituiti con altri tipi di attività pedonali, e da qui anche i parking day, eventi annuali in cui i parcheggi vengono convertiti in spazi pubblici per richiamare proprio l'attenzione sull'enorme quantità di spazio dedicato alla sosta delle automobili. E poi ancora le piste ciclabili pop-up. Milano nel periodo della pandemia ha realizzato circa 35 km di piste ciclabili. Le piazze pedonali, gli snodi di traffico che sono stati anche ripensati appunto attraverso l'utilizzo di materiali di recupero come piazze pedonali, e poi ancora interventi più radicali come quelli di depavimentazione di alcune aree urbane. Ci sono però ovviamente anche aspetti critici. Spesso uno degli aspetti più delicati da gestire per gli enti pubblici è la riorganizzazione del traffico veicolare in seguito alla pedonalizzazione di alcune aree, ma anche la gestione delle aspettative. È fondamentale infatti garantire una comunicazione efficace durante tutto lo sviluppo del progetto. Ecco quindi l'importanza della natura partecipata di questi interventi. Misurare gli effetti nel tempo, assicurare manutenzione e garantire un piano e una visione futura, che non vuol dire per forza la realizzazione di un progetto definitivo tradizionale, ma anche di un processo continuo e incrementale che sappia però essere parte di una visione urbana ben precisa. Giusto per citare alcuni benefici poi dell'esperienza di Milano, che è stata particolarmente significativa dal 2018 a oggi, grazie ai numerosi interventi di urbanistica tattica, un milanese su due attualmente vive a pochi passi da una piazza aperta e può quindi raggiungerla con una breve camminata. Inoltre, grazie ai 38 interventi, sono stati restituiti oggi alla città oltre 22.000 metri quadrati di spazio pubblico.
Quindi l'urbanistica tattica è proprio un approccio condiviso oggi a livello internazionale e vede Milano fra le città più attive. Vuoi portarci qualche progetto a confronto?
Gli esempi possibili sono numerosissimi. Mi piacerebbe citare alcuni esempi che riguardano dei casi studio relativi a Play Streets. La strada è sempre stata in passato il luogo di gioco privilegiato per i bambini e il diffondersi dell'automobile ne ha limitato sempre di più l'uso, tanto che oggi il fenomeno delle Play Streets è diventato l'occasione per bambini e famiglie di riconquistare, anche se solo temporaneamente, ma possibilmente con regolarità, lo spazio della strada. Le Play Streets sono così importanti per tre ragioni in particolare. Offrono lo spazio adeguato ai bambini di giocare in libertà e in modo energico, consentono di giocare vicino a casa e promuovono un senso di comunità avvicinando abitanti dello stesso quartiere. Un caso emblematico e uno dei primi e più consolidati in UK riguarda il quartiere di Hackney a Londra, che nel 2012 è stato il primo quartiere in città a lanciare un programma pilota per incrementare le opportunità di gioco nel quartiere e incoraggiare l'attività fisica all'aria aperta. In parallelo sono stati sviluppati tre modelli, tutti grazie alla collaborazione dei residenti e degli stakeholder locali interessati, in prima linea soprattutto le scuole del quartiere. Il primo modello è il modello residenziale, volto alla chiusura temporanea della strada, una volta alla settimana, idealmente circa 2-3 ore, soprattutto di domenica, grazie all'utilizzo di segnaletica e barriere temporanee gestite da volontari residenti che si preoccupano di garantire il passaggio veicolare dei residenti quando necessario, quindi non c'è una chiusura definitiva della strada. Il secondo è il modello scuola, che ha caratteristiche simili, ma si svolge prevalentemente negli spazi limitrofi alla scuola, spesso antistanti all'ingresso, con meno regolarità in settimana e con programmi più specifici, con il coordinamento della scuola e il supporto delle famiglie. Infine, il terzo è il modello estate, che si può sviluppare in prossimità di complessi residenziali, negli spazi di pertinenza, senza comportare una chiusura del traffico, ed è promosso principalmente dai residenti che possono organizzare sessioni con cadenza più frequente. Questo esperimento ha coinvolto circa 3 scuole e oltre 1.600 bambini ad oggi. Nel mondo poi gli esempi di Play Street possono essere molti altri, per esempio le Play Street di San Francisco, le associazioni attive in Francia e in Australia. Il Covid-19 ha certamente, come detto in precedenza, promosso questo tipo di interventi. E io personalmente sono stata coinvolta, tornando su Milano, professionalmente su un progetto di Play Street nel quartiere di Rogoredo. Il progetto è stato sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca in collaborazione con il Comune di Milano e la Real Play Coalition, una partnership no profit fondata nel 2018, di cui ALP fa parte insieme a UNICEF, National Geographic, IKEA e Lego Foundation, e che ha l'ambizione di promuovere il gioco e renderlo sempre più accessibile, integrato e inclusivo. Lo studio è durato 6 mesi ed è culminato a giugno 2021 con 2 giornate di Play Street, in concomitanza con la chiusura della scuola. L'esperimento è stato il risultato di un processo partecipativo coinvolto fin dall'inizio le associazioni del territorio, in particolare Verde Festival e l'Istituto Scolastico Pasquale Sottocorno, i bambini della scuola, il personale scolastico e i loro genitori. Attraverso interviste, focus group, workshop sono stati identificati opportunità e criticità legate al gioco nel quartiere e sono state avanzate le strategie progettuali. La prima ad essere testata è stata proprio poi la Play Street di Via Montepiana, È stato organizzato un programma di eventi insieme a Verde Festival e ALP. Sono stati organizzati balli di gruppo, cori, grandi giochi, basket, laboratori di origami e biodiversità. Come ALP abbiamo organizzato un workshop Lego che ha donato i mattoncini alla scuola e abbiamo anche invitato i bambini quindi a riflettere sul tema della città. La città al centro del mio quartiere, la città verde bella, la strada è nostra, erano alcuni dei temi che sono stati proposti. I bambini poi con i mattoncini hanno lasciato libera la loro creatività e hanno ideato delle bellissime costruzioni, quindi macchine volanti, antinquinamento, scuole colorate con spazi verdi, acquari, strade invase da piante e animali, piscine, nascondigli, torri, ampi spazi verdi. Il gioco si è rivelato uno strumento fondamentale per generare possibili soluzioni alle sfide del mondo reale. E l'esperienza ha permesso di reinventare lo spazio pubblico della strada e creare nuove visioni e punti di vista condivisi. Il processo è stato inoltre un'occasione fondamentale per ampliare le reti sociali e comunitarie, lasciando al quartiere un patto di collaborazione quale strumento di inclusione e partecipazione attiva da replicare, se possibile, non soltanto appunto nel quartiere di Logaredo, a Milano e non solo.
Ecco, quindi giustamente gli ULI Young Leader ritengono strategica l'urbanistica tattica. E come si declina, Sebastiano, il contributo che il gruppo di Young Leader desidera offrire alla collettività? Come si declina nel concreto il vostro programma?
Come dicevi Giovanna, gli Young Leaders sono i membri più giovani della community di Urban Land Institute e lo spazio pubblico, ma più in generale le città in cui viviamo, rappresentano non solo il laboratorio sul quale quotidianamente ci confrontiamo come professionisti con diversi ruoli e su diversa scala, ma lo spazio in cui viviamo e di cui usufruiamo come abitanti. Vorremmo quindi promuovere un progetto di urbanistica tattica mettendo in gioco la nostra esperienza professionale e attivando allo stesso tempo all'interno dell'associazione un movimento interdisciplinare anche attraverso dei workshop e che possa collaborare con le amministrazioni locali per dar vita a un piccolo progetto urbano che può essere però di grande impatto sociale, lasciando quindi il segno sulla città, perché no, sporcandoci anche le mani con pennelle e vernice.
Fantastico, grazie davvero agli Young Leaders per questi coinvolgenti spunti e interessanti idee. Sì, ritengo che la modalità del workshop sia la più adatta a interpretare concretamente l'approccio dell'urbanismo tattico, anche sulla scorta della gloriosa tradizione della scuola Urban Design degli Stati Uniti, che ha molto usato il progetto urbano partecipato. Quindi si apre un campo nuovo all'immaginazione di progettisti e cittadini, integrando non solo i classici pilastri della sostenibilità, società, ambiente, economia, ma anche i secchi di pittura mi ispirano, ma anche la funzionalità e l'estetica, l'arte stessa, verso un nuovo umanesimo della città, potremmo dire, grazie agli spunti degli Young Leader. Grazie mille.